buongiorno a tutti carissimi ascoltatori di Radio Bandiera Nera, con la rassegna stampa dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30, come sempre, come tutti i giorni. Un piccolo dibattito in questi giorni su capire come riaprire a settembre, se è meglio la mattina, e va spostata un'ora in avanti secondo me, quindi dalle 7 alle 8.30. Calcolate insomma che per dirne una, un termine di paragone, Radio 24, la rassegna stampa parte alle 6.30 addirittura e continua fino alle 9, poi ovviamente con vari giornalisti che si avvicendano nella puntata, nella trasmissione, ovviamente un altro livello, non neanche a parlarne, soprattutto un altro livello di disinformazione, però quelli sono gli orari, perché la gente comunque sia 6:30 già è sveglia, soprattutto da settembre in poi, per chi avrà ancora il lavoro, insomma, speriamo tanti, anche se le previsioni sono fosche, e la rassegna stampa si ascolta generalmente la mattina mentre ci si prepara e poi mentre si va al lavoro, quindi bisognerebbe spostarla un'ora in avanti o altrimenti spostare questo appuntamento al pomeriggio tardi. Perché? Soprattutto perché questa è una web radio e quindi ha una fruizione facilitata negli orari in cui si è a casa, in cui si è davanti al computer o davanti al telefono a passare il tempo, quindi si può mettere sotto la web radio a trasmettere e intanto si possono fare altre cose sia al telefono sia girando per casa. Cosa più difficile è ascoltarla in macchina, anche se insomma è abbastanza facile, basta collegare l'audio del telefonino col Bluetooth all'uscita dello stereo in macchina, ma poi diciamo ci sono anche problemi di, soprattutto in tante zone d'Italia, di capacità di ascolto mentre si viaggia, e quindi insomma diventa tutto un po' più complesso, quindi stiamo facendo queste valutazioni, ma al di là dei nostri problemi o proposte tecniche per quanto riguarda il lavoro di Radio Bandiera Nera e della trasmissione del sottoscritto, stavo leggendo spassosamente un po' di dibattito su Twitter e su la manifestazione ieri di Salvini, contestata duramente, e qui anche a sinistra qualcuno si domandava, no? C'era Giachetti per esempio che diceva sarà un ciarlatano, un provocatore, un cazzaro, ma non esiste al mondo un paese democratico, Giachetti esponente del PD, a cui il segretario del maggior partito italiano venga impedito di fare un'iniziativa politica, diciamo, e ha perfettamente ragione, no? Perché la sinistra poi non la contesta mai nessuno, ma se il segretario del partito di maggioranza italiano, che è opposizione, va in piazza, i centri sociali si sentono in dovere, in diritto di andare lì a contestare, poi ovviamente andando a leggere sotto, appoggiati da tutta una serie di intelligenza di sinistra, no? Che sono poi gli attori, quelli che fanno le pubblicità del tonno, i cantanti falliti come Frankie e Energy, che si sentono in dovere poi di criticare Giachetti in questa sua, diciamo, apertura, no, alla democrazia, e questo è il clima, no? Se, diciamo che spesso e volentieri gli esponenti della sinistra, quando vedono perdere il terreno sotto i piedi e quando non hanno più il favore del popolo, iniziano a trattare il popolo come una massa di rincoglioniti, iniziano a dire che si può usare la violenza per zittire l'avversario politico, addirittura si continua a dire, ho visto poi in questo post, nelle sue risposte, che bisognerebbe limitare la democrazia perché la gente è stupida e vota Salvini e quindi non dobbiamo far votare tutti, e così via. Insomma, questa è la china che ovviamente da un po' di tempo sta prendendo l'Italia. Tutta questa gente poi però ha tutta questa voglia di limitare le libertà, poi se qualcuno invece dovesse andare a reclamare queste libertà con la forza, vediamo un po' poi chi si schiera, no? C'è tutta questa voglia di guerra civile, di azioni eclatanti da parte della sinistra o della sinistra estrema, no? La voglia di libertà limitata e tutte queste cose qui. Poi vediamo, insomma, perché quando si limita la libertà e quando si limita la democrazia, a un certo punto bisogna giocarsela in mezzo alla strada, se avete voglia di fare questa guerra civile, a un certo punto bisognerà pure farla, poi bisogna vedere se si schiera Frankie Energy o qualche altro pagliaccio dei centri sociali, ma speriamo che non si arrivi mai a questo, però è chiaro che se c'è un intento liberticida noi ci schiereremo sempre dalla parte della libertà, cari carissimi amici. We'll be right back. Bene, intanto saluto tutti quelli che sono già collegati in chat, Sergattara per prima, questa mattina, no, ho detto una sciocchezza, perdonatemi, oggi è 30 giugno, ultimo giorno del mese di giugno, e Stefano già alle 4:57 mi dava il buongiorno perché andava a lavorare, giusto appunto, cioè no, scusate, aveva il turno di notte e quindi, per esempio, ecco, questa è un'altra delle tematiche. Mi ascolterà poi in podcast, buongiorno Alessandro, poi Sergattara, Gianluca, Pietro, che mi manda una foto nostra insieme alla 3 giorni di Verona, e Emanuela che dice che preferisce il pomeriggio, insomma, poi leggeremo. Comunque, grazie a tutti per essere già presenti qui in chat e in ascolto, e partiamo con la lettura dei giornali. Allora, oggi partiamo dalla stampa e troviamo in prima pagina Di Maio, intervista a Di Maio, bisognerà leggerla e vado a prendere il grillo parlante. No, bisognerà leggere l'intervista di Maio. L'Europa ha risposto alla crisi, ora tocca al governo essere all'altezza. Devo notare che sia Di Maio sia Zingaretti parlano del governo come se loro fossero l'opposizione, ma vorrei ricordare al signor Zingaretti e al signor Di Maio che loro sono il governo, quindi boh, o sono già in campagna elettorale, o il governo è finito, o sono semplicemente degli impostori, cosa insomma molto più semplice, no? Sapete quante volte ho discusso poi anche su Roma, parlavo l'altro giorno con un ragazzo che mi ha fermato e mi diceva: ma come andrà a Roma? Perché la Raggi, ma se poi il PD non la sostiene non ce la farà mai, ma il PD non la può sostenere perché fino a ieri ha detto che la Raggi era un incapace, un incompetente. Ho detto: ma stai parlando di persone che fino a 48 ore prima si insultavano dandosi degli infami e de ogni insulto peggiore della terra. E 48 ore dopo formavano un governo insieme. Cioè, questa gente qui, la parola di questa gente qui non vale niente. La parola di Di Maio, la parola di Zingaretti e tutte le cose che dicono hanno un valore che è prossimo allo zero assoluto, cioè lo zero cosmico. Comunque, intervista di Maio, andiamola a leggere. Il ministro degli esteri riconosce gli sforzi dell'Unione Europea, esprime fiducia nella von der Leyen e risponde alla Merkel sul fondo salva stati. Oh, andiamo a vedere un po', va. L'Europa ha risposto con forza alla crisi e io ho fiducia nell'operato di Ursula von der Leyen. Ora tocca al governo italiano dimostrare di essere all'altezza della sfida. Quindi a te, no? Ministro degli esteri, è anche una figura, capito? Neanche il sottosegretario alla pubblica amministrazione. Ministro degli esteri che dice che al governo il governo deve dimostrare di essere alla sfida. A 33 anni Luigi Di Maio ha vissuto molte vite, certo. In quest'ultima da ministro degli esteri ha scoperto che la crudele Unione Europea qualche pregio ce l'ha. Non riesce a dire apertamente sì al MES, a quei 37 miliardi che servirebbero a risistemare il nostro sofferente sistema sanitario che Nicola Zingaretti brama con tutto se stesso. Ma non lo boccia, ne parla diffusamente, eludendo però il peso di una risposta che lascia volentieri a Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio ritiene che sarà sufficiente il Recovery Fund e io non dubito delle sue parole. Lo dice con indifferenza, come una perfida nota a pie pagina. No, si figuri, è meglio che io non intervenga direttamente sul tema per non indebolire le trattative. In questa intervista alla stampa il Ministro degli Esteri parla di molte cose, di politica interna e internazionale, ma soprattutto dell'urgenza di intervenire su un sistema economico travolto dal torrente irreparabile dei giorni e chiede una riforma fiscale che parta dalla rimodulazione dell'IRPEF. Vabbè, partiamo con l'intervista. Ministro Di Maio, nell'intervista alla stampa Angela Merkel ha detto che l'Europa sta mettendo a disposizione dei paesi in difficoltà strumenti mai visti, ma ci aspettiamo che vengano utilizzati. Perché continuate a dire no al MES? Guardi, le dico sinceramente quello che penso, ovvero che in questa crisi l'Europa ha risposto. La stessa BCE ci ha dato un grande sostegno acquistando i nostri titoli di Stato. E questa non è la risposta dell'Europa. La Banca Centrale Europea è un organismo a sé stante anche rispetto all'Unione Europea. Giusto, nel giusto o sbagliato che sia, un organismo a sé stante ed è la banca centrale di diverse nazioni che compongono l'Unione Europea, oltre al fatto che poi ogni nazione ha mantenuto la sua banca centrale che opera insieme alla Banca Centrale Europea, però nei fatti è la banca centrale delle nazioni europee, quindi ci mancherebbe che non sostenga le nazioni stampando moneta e acquistando titoli seppur sul mercato secondario, se no che cacchio di banca centrale è? Caro Di Maio, quindi non è l'Europa che ci aiuta, è che le banche centrali funzionano così. Quando non funzionano così è perché per interesse, come successe nel 2011, vogliono fare i colpi di Stato, no? Con lo spread, capisci? Comunque l'intervista continua, gli strumenti ora ci sono e dobbiamo riconoscerlo, quindi basta piagnistei, tocca al governo dimostrare di essere all'altezza della sfida. Il presidente Conte continuerà a dire che sarà sufficiente il recovery fund e noi abbiamo fiducia nelle sue parole. Anche Zingaretti, suo alleato di governo, dice di avere fiducia in Conte, ma quei soldi li vuole subito, lo ha spiegato in una lettera al Corriere della Sera. Dividerei il tema MES dal tema sanità. Con Zingaretti condivido l'idea di un ammodernamento di un sistema sanitario che deve essere pubblico e accessibile a tutti, ma sul MES ripeto che non ho motivo di esprimermi. Con quali soldi si rimette a posto il sistema sanitario? Gli strumenti europei sono essenziali, ma lo sono anche i tempi. Se ho bisogno oggi di un aiuto e me lo dai fra un anno, non serve. Il sistema sanitario va sostenuto adesso e andava sostenuto anche prima. Negli anni dell'austerity, chi chiedeva dei tagli alla sanità era l'Unione Europea. Sbaglio, cioè sbagliò, bisogna dirlo. Come ora non ho problemi a dire che verso l'operato della von der Leyen, da parte nostra, c'è piena fiducia. Ho incontrato anche un mio omologo olandese e mi è sembrato ragionevole. Non ho ancora capito su quale denaro conta. Recovery fund a parte, abbiamo molti soldi che vengono bloccati, vanno sbloccati immediatamente, come se ci fossero dei silos pieni ma inutilizzati. Bene, usiamoli. Ok, ha detto Di Maio, ci sono dei silos pieni di soldi. Tridico ha detto che c'è riempito di soldi. Il governo dice che siamo travolti dai soldi. cioè io non lo so dove vivono queste persone, forse su un altro pianeta. I finlandesi vanno in pensione dopo 46 anni di lavoro, gli austriaci dopo 38, la media europea è di 36, quella italiana è di 32. Perché i paesi frugali dovrebbero darci i soldi gratis? Ridaglie. Nessuno chiede soldi gratis, ogni paese ha le sue caratteristiche economiche. Se mi sta chiedendo di fare a meno di quota 100, le dico di no. È giusto essere leali e rispettosi degli altri stati, ma è giusto anche considerare che gli italiani hanno sofferto e che questa crisi non è colpa di nessuno. Dobbiamo chiederci se vogliamo che l'Europa abbia un futuro. Qual è il nesso tra quota 100 e la pandemia? C'è una questione che serpeggia nell'aria che mi piace poco. Qualcuno comincia a dire che bisogna lavorare di più e togliere i diritti ai lavoratori. Io penso il contrario. L'austerity ha creato danni e ha dato vita a un forte sentimento antieuropeo. Ora le cose stanno cambiando e io so per l'esperienza fatta con il decreto dignità che quando aumentano i diritti aumenta il lavoro. Su questo non torno indietro. Mi fa molto piacere che la von der Leyen stia facendo uno sforzo sincero per accettare la crisi con politiche espansive, ma voglio essere chiaro, saremo attentissimi. Ma come saranno usati i soldi europei? Non sprechiamo un centesimo, su questo si gioca la nostra credibilità. Ok, beh, scusate ragazzi, l'intervista è lunghissima, ci togliamo un sacco di tempo, vediamo un po' di scorrere veloce fra le domande. Avete promesso soldi a pioggia, perché 5 Stelle fanno paura ai migranti, ministro, le piace più... scusate ragazzi miei. No, non c'è niente di interessante. Scusate, ho dato una rapida letta, non cambia nulla la posizione sulla Libia, ovviamente la posizione di non intervento da parte dell'Italia che deve stare fuori da tutto, lui dice dovranno intervenire le Nazioni Unite, e politica estera dice nulla, politica economica dice nulla. Parole come al solito, diciamo così, no, su il lavoro, i lavoratori che possono sembrare giuste ad ascoltarle, più lavoro, più diritti. Così via, però nei fatti il suo partito è al governo da tanto tempo, doveva essere un partito della rivoluzione e invece si è messo a governare col PD e soprattutto in questo ultimo anno non ha fatto niente, tutto sta ancora lì, no? La precarietà, la flessibilità, il Jobs Act e tutto quanto, però poi quando siamo vicini alla campagna elettorale come adesso, no? Si rispolverano i vecchi arnesi e si ricomincia a straparlare così come se non si stesse al governo. Ma come se si stesse all'opposizione. E no, non funziona così, caro Di Maio, ma credo che lo capiscano anche i tuoi elettori. E quindi vedremo un po' quale sarà il giudizio sul tuo operato, non sulle tue parole, a breve. Comunque, sul MES si tiene il punto perché sarebbe una perdita totale della facciata, della maschera. Ebbene così, insomma, speriamo che su questa questione cada il governo, ma poi non tanto su questa questione, come vi dicevo ieri, la realtà dei fatti è che tanti senatori grillini o deputati stanno pensando di passare ad altri partiti perché sanno benissimo che non verranno rieletti visto che il Movimento 5 Stelle continua a perdere voti, a perdere consensi. In questo caso forse, che è un po' il grande problema della stampa globalista, quindi della stampa Repubblica e Corriere della Sera, no? Capiscono che se spingono troppo e attaccano troppo il Movimento 5 Stelle, generano quel panico che può far pensare a qualche senatore di passare dall'altra parte. Quindi rispetto a ieri, oggi si modulano un po' i toni, no? Cioè il 5 Stelle non è super cattivissimo, l'intervista qua in prima pagina a Di Maio dove gli si permette di fare campagna elettorale, tutta questa roba qui, no? Serve agli umori dei senatori che stanno pensando di passare dall'altra parte, no? Dicendo vabbè, allora forse se i giornali cambiano l'opinione, se ci sostengono, forse il Movimento 5 Stelle prenderà più voti, allora non faccio adesso il salto della quaglia, insomma capite che camminano sui carboni ardenti la stampa Repubblica e Corriere della Sera, la 7 e tutti quanti, no? Perché da una parte vorrebbero attaccare i grillini come se non ci fossero domani perché non vogliono il MES, da una parte non li possono attaccare troppo perché genererebbero quel panico che potrebbe portare alla caduta del governo e quindi sono un po' incastrati e questo è quello che almeno io leggo dai quotidiani nazionali, ma tant'è, ormai i numeri al Parlamento e soprattutto al Senato sono risicati, risicatissimi e quindi vediamo un po' se entro settembre riusciamo a liberarci di questo governo. Certo così non vanno da nessuna parte, certo non vanno avanti fino al 2023. Non esistono governi che si tengono su uno o due senatori che possono andare avanti negli anni. E lo abbiamo già visto tanto tempo fa con governi sia di centrodestra che di centrosinistra, quindi diciamo la situazione è quella classica in cui di qui a breve si arriva al patatrac e per fortuna. Eccoci qua, prosegue poi sulla stampa il tormento del governo, decreto legge semplificazioni che deve arrivare da 100 anni, non arriva, Conte ha detto che lo farà entro giovedì, però ci sono ancora frizioni e rischiano di andare sotto, lo speriamo. Decreto legge semplificazione, lite sul condono edilizio, il ministro Costa, se c'è, non dirò mai di sì. Vediamo un po'. Riunione in serata dei 5 Stelle, oggi il vertice con Conte, anche i sindacati infuriati, serve un confronto. Oggi pomeriggio il Premier Conte chiamerà a raccolta i suoi ministri a Palazzo Chigi per affrontare il decreto semplificazioni. Una bozza però è stata pubblicata ieri su queste pagine e agita le acque della maggioranza, perché abbiamo dovuto leggerne i contenuti dai giornali, come già accaduto per l'annuncio degli stati generali dell'economia, si lamentano le truppe parlamentari del PD, che sbuffano per quello che chiamano ormai il metodo Conte. Sotto esame però finiscono soprattutto i 48 articoli del decreto, attraverso i quali si affrontano temi spinosi come la revisione delle regole per gli appalti, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la banda larga e la green economy. Un testo per molti versi inaccettabile, tuonano da liberi e uguali, e torna in un'atmosfera già attesa anche l'incubo Manina, a scuotere i 5 Stelle con l'apparizione di un nuovo condono edilizio che tutti gli alleati però si affrettano a ripudiare. Tanto è il trambusto che il capo politico del movimento, Vito Crimi, è costretto a convocare in serata una riunione dei ministri 5 Stelle, dove si discute anche della manovrina di luglio. Sono forti le perplessità che si registrano sulla certificazione antimafia, che diventerebbe troppo leggera, ma anche sulle maglie troppo larghe in tema di appalti. E qui su quest'ultimo punto lo scontro si fa interno. perché oltre a Italia Viva l'accelerazione sugli appalti è stata data soprattutto da due vice ministri del 5 Stelle, Stefano Buffagni e Giancarlo Cancelleri. Il problema però è che queste resistenze trovano terreno fertile tra i senatori pentastellati e a Palazzo Madama i numeri della maggioranza sono ormai ridotti all'osso. A inasprire ulteriormente la giornata è la comparsa di una norma che introdurrebbe un condono edilizio per abusi considerati lievi, che rientrano nei piani urbanistici al momento dell'approvazione del decreto. Una norma criminogena, denuncia Angelo Bonelli dei Verdi, che sembra una fotocopia di quella spuntata un mese fa nel decreto rilancio e poi cestinata tra le proteste di tutti i partiti di governo. Anche stavolta arriva una pioggia di veti, il ministro dell'ambiente Sergio Costa, parlando con la stampa, la mette giù dura, non amo commentare le bozze, ma la mia posizione non cambia, i condoni non sono ammissibili, sono frutto di una politica vecchia e non risolvono i problemi, anzi ne causano di più. Non dirò mai sì a un condono, vabbè, e così via, e si litiga anche, per fortuna, sul decreto semplificazioni, sta maggioranza sgangherata sempre di più. Rischia di infrangersi anche su questo, non ce l'auguriamo, ma io non credo che sarà questo il momento della caduta. Dubbi della Corte dei Conti, contrasta con la Costituzione, che cosa? Andiamo a vedere. Torino, i magistrati della Corte dei Conti e i vertici dell'autorità anticorruzione hanno letto con preoccupazione le novità del decreto semplificazioni anticipate dalla stampa, la posizione ufficiale sarà espressa nelle sedi istituzionali e con in mano un testo definitivo, ma la contrarietà sui punti principali è netta. La Corte dei Conti si appella al Presidente della Repubblica Mattarella per la norma ritenuta incostituzionale che esclude la responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori anche in caso di colpa grave. Quella lieve è già esclusa dal 96. L'ANAC teme la natura criminogena dell'ulteriore deregolamentazione degli appalti. Già un mese e mezzo fa la Corte dei Conti aveva dialogato con Palazzo Chigi sulla necessità di concepire un iter più celere per la spesa pubblica emergenziale. L'idea partorita in un documento ufficiale era stata l'estensione a comuni e regioni dei controlli preventivi, ora previsti solo dagli atti del governo. Insomma, va bene, anche la Corte dei Conti ha da ridire sul decreto semplificazioni. Anche qui è chiaro, no? In Italia tutti parlano, poi un governo fa una legge, questa viene vagliata dal Presidente della Repubblica e poi dalla Corte Costituzionale. E mi sembra già tanto, perché se ci deve essere un ente ogni 3x2 che dice la sua e i mille rigori, appunto, è proprio il tema della semplificazione della vita pubblica e dei lavori pubblici in Italia. Però è chiaro che se il governo è raccogliticcio, se il governo è debole, se il governo si è formato solo per contrastare un avversario politico, in questo caso è il sovranismo, se il governo ha questi presupposti è chiaro che non potrà mai fare niente. Serve un governo forte per fare una legge del genere, per la semplificazione. Io sono ovviamente favorevole, no? Guardo con nostalgia a un periodo in cui si riuscivano a costruire opere pubbliche in brevissimo tempo, a fondare città, a creare linee della metropolitana in pochissimi 2 o 3 anni e così via. Insomma, sapete benissimo di che cosa sto parlando. E lì serve un po' di semplificazione e un po' di governo forte per fare queste cose. E quindi speriamo che il prossimo governo che ci sarà, sovranista, di centrodestra, abbia una maggioranza così ampia da non dover ballare su questi temi. Merkel, Macron, pressing su Recovery Fund, 500 miliardi a fondo perduto. Vediamo un po'. Macron, reduce da una sconfitta elettorale che ha favorito, a quanto pare, stando ai titoli dei giornali, poi non ho approfondito le vicende francesi, stando ai titoli dei giornali favorisce i Verdi, che so, semplicemente un altro modo di colorare il globalismo, poco cambia. Però insomma Macron è reduce di una sconfitta elettorale e quindi fa pressing insieme a Angela Merkel per il recovery fund che comunque è, anche se a fondo perduto, una sola, come si dice a Roma. Vertice a Berlino per convincere i frugali, rinunciamo ai 250 miliardi di prestiti, vediamo un po'. Emmanuel Macron e Angela Merkel sono pronti a sacrificare la quota di prestiti del Recovery Fund targato Ursula von der Leyen per difendere i 500 miliardi di sovvenzioni che erano il cuore della proposta franco-tedesca. E questa è l'offerta di Berlino e Parigi ai paesi frugali. Ridurre considerevolmente il volume del piano che si chiama Next Generation EU, che sulla carta oggi vale 7,50 miliardi, a patto che non si tocchino i trasferimenti a fondo perduto per compensare la parte relativa ai prestiti. questi ragionamenti del Presidente e della Cancelliera, ci sono già le risorse messe a disposizione dalla BEI, dal programma SURE e soprattutto dal MES. Dunque, secondo loro, si può tranquillamente rinunciare a 250 miliardi di crediti proposti dalla Commissione, di cui 91 destinati all'Italia. I due hanno definito la strategia negoziale nel corso di un bilaterale al castello di Meseberg, il primo faccia a faccia da quando è scoppiata la pandemia. Per Macron l'accordo su recovery deve arrivare entro luglio, è la priorità. Ma perché tutto ciò che deve passare in Unione Europea deve vedere Francia e Germania che si incontrano sempre in vertici bilaterali dove parlano loro due e decidono che cosa fare dell'Unione Europea, di questa principessa smarrita che è l'Italia, dei paesi frugali del nord e tutte queste altre menate che ci hanno ammorbato la vita negli ultimi 20 anni? Perché questi già hanno scritto un trattato fra loro, il trattato di Aquisgrana, in cui hanno deciso che Francia e Germania sempre si consulteranno prima per determinare le politiche dell'Unione Europea, per arrivare a qualsiasi punto delle politiche dell'Unione Europea con una posizione condivisa da portare avanti insieme. E allora noi che cavolo ci stiamo a fare? Cosa diamine ci stiamo a fare in questa gabbia di matti? Boh. E voglio dire cambieremo i trattati, conteremo di più, faremo, va cambiato tutto. Per me bisogna solo lasciarli al loro destino, arrivederci e grazie. Tanto a noi ci serve soltanto una banca centrale che faccia il suo lavoro con una nostra moneta sovrana, punto e basta. Al momento non ci serve nient'altro perché siamo ancora una grande nazione industriale con tutti i fondamentali al loro posto, siamo la quarta riserva aurea del mondo. Siamo leader in tecnologia e armamenti, siamo un sacco di cose che ovviamente non ci vengono comunicate dai media che ci dicono che siamo solo pizza e mandolino, però ad oggi con la nostra banca centrale e la nostra moneta potremmo fare quello che vogliamo. E questa dovrebbe essere un po' la posizione di tutti i sovranisti, ma mi rendo conto che ci sono diverse sfaccettature, forse diverse strategie per arrivare a delle cose, però io voglio anche dire sommessamente sia a Salvini che alla Meloni che quando arriverà il momento di governare questi nodi verranno al pettine tutti quanti e tutti quanti insieme, no? Magari questo è il motivo per cui non avete così tanta fretta di governare questa nazione, non lo so, però insomma quello che voglio dire è preparatevi. Preparatevi, comunque i due, e torniamo a Merkel e Macron, hanno definito la strategia negoziale, e leggo sempre un articolo della stampa, nel corso di un bilaterale al castello di Meseberg, il primo faccia a faccia da quando è scoppiata la pandemia. Per questo farà di tutto per convincere i nostri partner, Macron, al summit UE del 17-18 luglio. Merkel è consapevole delle difficoltà e delle resistenze da superare, dice che il cammino per un accordo è ancora lungo e usa termini molto meno perentori del collega francese, ma i due sono sulla stessa linea. Macron ha spiegato in modo molto chiaro perché si può fare a meno dei 250 miliardi di prestiti. Questi prestiti si aggiungerebbero a un debito già esistente, avrebbero un impatto ridotto sul bilancio. Che interesse abbiamo ad aumentare il nostro debito comune per concedere prestiti ai paesi UE dell'Unione Europea se i loro tassi di interesse sono ridotti grazie all'efficace politica monetaria della BCE? Già. Per il leader francese, se dobbiamo fare debito comune, è meglio usarlo per finanziare le sovvenzioni. Tra l'altro, proprio ieri, secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, i partiti di governo e di opposizione a Berlino avrebbero raggiunto un'intesa per sostenere il piano di acquisto titoli della Banca Centrale Europea, superando così le obiezioni della Corte Costituzionale tedesca. E certo, perché se non si sostiene quello, finisce l'Unione Europea. È chiaro, no? Quindi o la Banca Centrale fa il suo lavoro, o se pensa di mandare fallite le nazioni per stare dietro alle follie dell'austerità e del contenimento dell'inflazione e tutte queste altre menate, finisce l'Unione Europea e quindi hanno in qualche maniera dato sostegno al piano di acquisto titoli, anche se poi mi pare che la parola definitiva venga detta ad agosto. Comunque con il recovery fund ridotto a 500 miliardi l'Italia conserverebbe gli 82 miliardi a fondo perduto, ma perderebbe i 91 miliardi di prestiti, per fortuna tassi agevolati, il che renderebbe praticamente inevitabile il ricorso al MES pandemico. Perché? Ma non è affatto detto che questa proposta piaccia ai frugali, i quali contestano non solo il volume totale del recovery, ma proprio il principio delle sovvenzioni. Già, questo quelli. No, dice no, non vogliamo dare prestiti e sovvenzioni all'Italia. Dice vabbè, non gli diamo i prestiti, diamogli solo le sovvenzioni. E quelli ovviamente diranno la stessa cosa. Secondo Austria, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi, e più la Finlandia, l'Unione Europea dovrebbe limitarsi a concedere prestiti ai paesi in difficoltà. Quindi vorrebbero solo i prestiti, non solo le sovvenzioni. Per Merkel e Macron però quei 500 miliardi sono una linea rossa e non si toccano. Al massimo sono pronti a discutere sulle condizioni e sulle articolazioni con il semestre europeo. A fondo perduto hanno delle condizioni? Punto di domanda. La cancelliera ha definito estremamente utile il legame tra l'erogazione dei fondi e l'adozione delle riforme. Vedete, no, i soldi ci sono a condizione, non sono a fondo perduto. Sì, sono a fondo perduto, nel senso non vanno restituiti. Ma per averli devi fare un piano di riforme. Quali? Quali di foste riforme? No, si parla sempre delle riforme. Questa è la grande strategia comunicativa di questi fenomeni. Le riforme, quali riforme non te lo dicono, però bisogna fare le riforme, tutti quanti si aspettano le riforme, dobbiamo fare le riforme, ma quali sono queste riforme? Aumentare il tempo sul lavoro, quindi riducendo l'età pensionistica, diminuire le pensioni, diminuire la spesa pubblica, privatizzare, contenere la spesa, bla bla bla. E così, come sappiamo, ormai da tempo, quindi bisogna fare un piano e questo piano va rispettato, altrimenti i soldi non arrivano. E allora uno potrebbe dire, e allora mi finanzio emettendo i BTP? E quelli ti dicono, ma allora mi sa che se non hai capito, che se non approvi e se non mi fai il piano di riforme, la banca centrale smette pure di comprare sul mercato secondario. E allora uno dovrebbe dire, allora sapete cosa c'è, amici miei? Arridateci i soldi, arrivederci e grazie. Vabbè, scusate ragazzi, ma qui sull'economia si torna sempre, perché l'economia è la sovranità e perché l'economia è la politica, no? Perché se poi uno vuole fare le politiche necessarie a questa nazione, anche quelle identitarie, far nascere i figli, rivedere la gente sposarsi felice, mettere su famiglia e comprare una casa, rivedere il lavoro che torna ad essere italiano, il consumo dei prodotti italiani, e tutte quelle politiche identitarie che stanno a cuore a tutti i sovranisti, a Salvini, alla Meloni, mangiate le ciliegie italiane, usate i prodotti italiani, tutta questa roba qui passa attraverso l'economia, se non si discute di questo tutto il resto è inutile, purtroppo, capite? Quindi bisogna anche un po' sforzarsi di capire i meccanismi economici e come l'Europa e l'Unione Europea ci vuole fregare dalla mattina alla sera. E poi subito di fianco altri articoli sull'Europa, un'Europa più equa e solidale del filosofo Thomas Piketty, l'ideologia ci salverà, Piketty è lo strumento per lottare contro le nuove disuguaglianze. Sarebbe interessante leggerlo, però ragazzi sono già le 9.40 e abbiamo già parlato abbastanza di Europa e Unione Europea e MES. Le regioni del nord sfidano il governo, abolite le distanze obbligatorie sui treni. Bene, insomma, no? Perché non se ne può più. Ho preso diversi autobus a Roma in questi giorni, vi posso garantire che non esiste distanza di sicurezza sull'autobus a Roma, che è sempre strapieno. Ci sono dei sedili su cui c'è scritto qui non ti puoi sedere, ma tanto ci si siedono tutti. Insomma c'è semplicemente un gran caos, gli autobus teoricamente si devono fermare quando erano pieni, non far salire più persone, ma questo è impossibile a meno che di non volere le barricate, le rivolte sociali, quindi tutta aria fritta, inutile. Comunque le regioni del nord per fortuna sfidano il governo, abolite le distanze obbligatorie sui treni, ma le pare possibile che un treno che parte a pieno carico da Genova debba dimezzarlo quando arriva ad Alessandria? La domanda di Alberto Cirio, presidente del Piemonte, contiene la risposta ed è la sintesi della situazione sempre più problematica sul fronte del trasporto ferroviario con la Liguria, interessato dai primi episodi di sovraffollamento, no? In Piazza Castello, sede della regione, aumenta la preoccupazione e malumore anche a incidere sulla prima e sul secondo la riproposizione della solita Italia a più velocità, regioni in ordine sparso, cioè quindi per la Liguria i treni devono essere a carico dimezzato, per la Lombardia, scusate, per il Piemonte a carico pieno, che si fa? Si fa scendere la gente quando si passa al confine regionale? facciamo come non ci resta che piangere con la frontiera dove c'era quello che faceva un fiorino? Dai, su. Andiamo sotto, vediamo un po', Buffone, Sciacallo, via, Mondragone caccia Salvini, questo secondo la stampa, non è esattamente così, insomma. Il leader della Lega giura che tornerà a Mondragone per la gente per bene, ma intanto ieri è dovuto abbandonare il campo seppellito da fischi, cori, lanci di acqua e striscioni tra i più soft, recitava Salvini, vattene, pensa ai problemi del tuo nord. No, non erano quelli dei centri sociali ieri a fare la contestazione, no, era la gente di Mondragone, certo, amici della stampa, Grazia Longo, la giornalista che ha scritto l'articolo. La cittadina sul litorale Domizio, in provincia di Caserta, epicentro di un focolaio di coronavirus che una settimana fa ha fatto esplodere la rivolta tra la comunità di braccianti bulgari residenti, ha riservato un'accoglienza burrascosa all'ex ministro dell'interno, la cittadina, eh? Buffone, sciacallo, lavaci col fuoco, sono solo alcuni degli slogan che sono stati destinati. Qualcuno gli ha pure tirato addosso dell'acqua delle bottigliette e lui ha replicato ironico: bene, ho anche caldo, ma la verità è che la tensione è stata alta e sono state necessarie anche 3 cariche della polizia per placare la protesta. Le forze dell'ordine hanno cercato di allontanare i contestatori usando anche i manganelli. Poi, fra l'altro, i centri sociali hanno adottato questa tecnica da un po' di tempo, li avrete notati anche voi, no? Si vestono da persone normali, cioè non vengono più pitturati con i capelli arcobaleno, con i pantaloni bracaloni, con gli strappi sui jeans e le spille da balia infilate nel naso. Vengono vestiti per l'occasione come gente normale, quindi vogliono farsi passare da persone normali. Poi basta guardarli in faccia per capire da dove vengono e chi sono. E, insomma, questa è la strategia di comunicazione dei centri sociali, che poi sono bravi, si mascherano ogni volta da sardine, poi si mascherano da Black Lives Matter, si mascherano da ogni cosa, ma tanto poi alla fine sono sempre loro. Comunque la tensione è stata alta, penso che li avrete visti tutti gli avvenimenti in TV e quindi insomma ci si interroga anche oggi, per fortuna, anche a sinistra, sul fatto che un leader politico debba avere la libertà di fare un comizio dove meglio crede, no? Se no di che stiamo a parlare? Perché allora se la questione è: tu non puoi parlare perché io decido che non puoi parlare, bisognerà prima o poi menarsi, capito? E non va bene. L'onda verde dalla Francia all'Irlanda, sindaci e ministri contro il populismo, vediamo cosa succede sempre qui in Occidente, anche perché poi tanti fenomeni che per fortuna non ci riguardano, invece poi li troviamo, diciamo, spalmati su tutto il mondo occidentale, no? Perché, diciamo, la grande mano del globalismo, su certi paesi ha molta forza, no? A partire dagli Stati Uniti, ma poi anche l'Inghilterra, l'Irlanda, sulla Francia, sulla Germania un po' meno, in Italia poco, cioè non vediamo, cioè vediamo con grande forza la propaganda globalista riunificata sui giornali, ma certe cose non attecchiscono, certe proteste qui non le vedi, certe amenità e certe idiozie. Invece questa qua dei Verdi funziona bene in Francia e anche in Germania. L'onda verde della Francia e dall'Irlanda, sindaci e ministri contro il populismo, ecologisti in crescita in Europa dopo il voto d'Oltralpe, puntano ad essere forza di governo. Dall'inviata a Bruxelles, nelle ore in cui l'onda ecologista travolgeva le grandi città francesi, poco più a nord, l'altra bandiera verde veniva piazzata in una stanza dei bottoni. Il Green Party è entrato nella coalizione di governo in Irlanda, confermando il trend di un movimento continentale che non vuole più limitarsi alla lotta, ma è determinato a sfruttare il crescente consenso per tornare a essere forza di governo. Ad oggi nei paesi UE ci sono 6 partiti verdi con un piede nei rispettivi esecutivi, un record, dice Philippe Lambers, capogruppo degli ecologisti al Parlamento dell'Unione Europea, che ricorda con nostalgia il periodo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Lì eravamo al governo in Italia, Francia, Germania e Belgio, ma stiamo tornando. Il trend è nettamente in crescita in gran parte dell'Unione, soprattutto nella zona nord-occidentale. Questa forza politica sta riemergendo come risposta ai sovranismi euroscettici, ma soprattutto come valida alternativa ai partiti dell'establishment. Era già successo alle europee del 2019, quando i Verdi erano risultati essere la quarta forza politica con il 10% dei voti. I risultati delle municipali francesi dimostrano che l'emergenza Covid-19 non ha messo in secondo piano la questione ambientale, fino a pochi mesi fa in cima alla lista delle priorità dell'agenda UE. La realtà è che, almeno a mio parere, diciamo, una certa, diciamo, un certo elettorato del globalismo inizia a vergognarsi di votare per i paesi, per i partiti tradizionali che sostengono il globalismo spinto, e inizia a votare per i Verdi perché fa più chic dire al bar: ho votato per i Verdi, ho una coscienza ambientale e tutte queste altre cose. Per carità, i problemi dell'ambiente sono fondamentali, ma se ne possono occupare tranquillamente i partiti. Insomma, per me tutta questa roba dei Verdi è semplicemente un'invenzione, anche perché poi, no, basta guardare la comunicazione per capire da dove arrivano tutte le proposte e le richieste di questo mondo dei Verdi. della politica verde in Europa. Arrivano sempre da lì, arrivano sempre dalla finanza internazionale, dai Soros, dalle conventicole, dai gruppi di lavoro, i Bilderberg, Trilateral e compagnia cantante, quindi cioè, parliamo sempre della solita solfa, semplicemente colorata in maniera diversa. Cioè va bene per convincere diciamo i soliti, no? Oppure i ragazzini, quelli di 18 anni, che dice a me piacciono gli alberi, i fiori, amo la natura, voto verde. Ma insomma dura poco anche questa fandonia, perché poi uno scopre chi c'è dietro. Comunque, vediamo un po', dopo l'Egitto l'Italia cerca affari con Riyadh, leggiamo questo articolo, Fincantieri già lavora a 4 scafi di navi leggere per l'Arabia Saudita, per i contratti sarà decisiva la rete di intermediari turchi legati ad Erdogan, cerca affari, l'Italia produce armi, le vende, quindi non è che cerchiamo affari, si fanno degli oggetti, alcuni possono comprarli, si comprano e l'Italia si intasca i soldi. Parallelamente alla vendita di due fregate all'Egitto, concretizzatesi proprio all'indomani di una telefonata avvenuta il 7 giugno dal Premier Conte e il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, l'Italia, sempre attraverso Fincantieri, sta lavorando con grande accortezza a un'altra possibile operazione. Mazza, con grande accortezza, proprio se sta sulla stampa, proprio con grande accortezza sta lavorando. E sapete che dietro certe operazioni bisogna essere discreti, no? Perché qui ovviamente la stampa cosa tira fuori? Tira fuori un accordo con una nazione che magari può essere, diciamo, in contrasto con un'altra nazione con cui noi trattiamo per vendere armi, e poi succede un patatrac, è un pandemonio. La stampa di certo non lavora affinché l'Italia chiuda questo affare con Riyadh. A Riyadh le chance in questo genere di contratti hanno di concludersi in questo momento passano attraverso gli aiuti di intermediari turchi, non di rado direttamente legati al governo del presidente Erdogan. Il fatto è che i sauditi hanno deciso di incrementare la loro presenza nei mari, Golfo Persico e Mar Rosso. L'Italia ha rifiutato con una certa abilità, ma non senza rischi geopolitici, l'opportunità. E qui che cosa fa la stampa? Va a rompere le uova nel paniere, no? Tirando fuori l'articolo, esponendo alla luce del sole questa operazione, per cui, no? Jacoboni, sappiamo, diciamo così, no? Qual è la sua visione geopolitica, e chiaramente va a rompere le uova nel paniere a Fincantieri. Secondo un report di Intelligence Online, che viene confermato in una sostanza da due fonti, una italiana e una straniera, Fincantieri è in ottima posizione per concludere nuovi contratti che proseguirebbero un rapporto già consolidato proficuamente nel dicembre 2019. La cosa finora era passata piuttosto sotto traccia, ma alla fine dell'anno scorso, ancora in era pre-Covid, Fincantieri aveva iniziato la costruzione degli scafi di 4 Littoral Combat Ships, navi da combattimento leggere, costruite dal contractor principale, la Lockheed Martin, per la Marina Reale Saudita. Ora la società italiana ha gli occhi alla possibilità concreta di fornire in proprio alla Marina Saudita due fregate FREM del tipo delle due appena vendute ad Al-Sisi. E vabbè, ovviamente qua, ripeto, la stampa vuole far saltare questo affare, poi ognuno può giudicare se sia giusto vendere navi da guerra all'Arabia Saudita o meno. Sono valutazioni che si fanno anche in base agli interessi geopolitici dell'Italia, magari non agli interessi geopolitici di altre nazioni, e qui invece la stampa lavora sommessamente per altre nazioni, a mio avviso. Sogniamo sempre il giorno in cui non ci sarà più bisogno del combustibile fossile, io lo sogno veramente ogni giorno, perché poi senza il combustibile fossile e senza i suoi, diciamo, proventi, tutte queste nazioni difficilmente potrebbero, diciamo, armarsi e tornerebbero ad essere quelle nazioni simpatiche e divertenti che erano a inizio secolo. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso che è un po' complesso e rischia di generare incomprensioni, ma andiamo avanti con i giornali. Grandi notizie per dire che Berlusconi si sposta da Palazzo Grazioli, dove pagava 40.000 euro al mese d'affitto, per andarsene in una villa di proprietà che ha sull'Appia Antica. Accidenti, notizia interessantissima, direi, insomma, che semplicemente denota il fatto che anche Berlusconi magari è un po' anziano e avere una sede centrale operativa a Roma, al centro di Roma, come in passato, dove incontrava politici e altre cose, non gli serve più. E quindi se ne va nella sua villa a invecchiare serenamente, speriamo. Comunque, Poco altro qui sulla stampa, insomma, però interessante oggi la stampa più degli altri. Diamo un'occhiata rapida a Repubblica e poi passiamo al Corriere. Conte respinge il pressing del PD sul MES, tutto fermo fino a settembre. Vediamo cosa dice anche qui il Presidente del Consiglio rapidamente, dopo aver ascoltato Di Maio sul MES. Che dice sul MES decide Conte, vediamo cosa decide Conte. Ma io cosa posso fare? Devo far cadere il governo ad agosto per prendere il MES? Ecco tutta l'impotenza di Giuseppe Conte, incollato in queste ore al telefono con i big del PD. Ecco la prigione di veti che lo paralizza, la difficoltà estrema di dar ragione al Nazareno e garantire i 36 miliardi per la sanità che pure prenderebbe di corsa. Ecco soprattutto la resa al warning dei 5 Stelle, con il salvastati ci spacchiamo e cade l'esecutivo. Nicola Zingaretti, che in una lettera al Corriere ha sollecitato l'adesione, e Dario Franceschini gli avevano chiesto un moto d'orgoglio. Il Premier li delude, almeno aspettiamo settembre per scegliere sul MES. Propone dopo settimane di rassicurazioni, non possiamo rischiare, a quel punto lo scenario sarà diverso, avremo il recovery fund. Il dilemma di Conte, l'ennesimo, si alimenta di due posizioni apparentemente inconciliabili. I rossi dicono sì, i gialli rispondono no. Anche nel weekend Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli, Vito Crimi, eppure alcuni emissari vicini a Roberto Fico, tutti i big che sulla carta accetterebbero di ricorrere al salvastati, contattano il Presidente del Consiglio dicendogli subiremmo una scissione, gli ripetono, impossibile evitarla, solo tu puoi fermarla, almeno 5 o 6 senatori andrebbero via, questa è la previsione, alcuni accettando il reclutamento della Lega, altri passando al gruppo misto, la crisi di governo diventerebbe inevitabile, il problema è che il PD non può tornare indietro, non stavolta, ed è stufo di sentire Patuanelli affermare che la posizione del movimento non è cambiata, del reggente Crimi che sostiene se debito deve essere allora meglio con lo scostamento di bilancio che con uno strumento pericoloso. Il ministro dell'economia Gualtieri insiste, troveremo una soluzione pragmatica, con il MES c'è un risparmio di 5 miliardi in 10 anni e chi se ne strafrega, Gualtieri? No? Dico io, è un risparmio di 5 miliardi in 10 anni. No, quando che 5 miliardi in 10 anni. Mamma mia, ragazzi miei, questi sono veramente terribili, perché poi i 5 miliardi in 10 anni che fanno Eccomi qua, scusatemi un attimo, era accaduta, cioè, avevo lasciato la musica bassa e non parlavo mentre facevo due calcoli, 5 miliardi in 10 anni fanno 500 milioni l'anno, era abbastanza semplice. Cioè questi 500 milioni li danno di bonus monopattino, capito? Cioè, ma di che stiamo parlando? Ci dobbiamo mettere mani e piedi, le manette, legarci al MES, al fondo salvastati per risparmiare 5 miliardi in 10 anni, ma chi se ne strafrega? No, magari quei 500 milioni invece li pagheremmo di interessi ad aziende italiane che sottoscrivono i nostri buoni del tesoro, per esempio, no? E rimarrebbero la nostra economia, ma cioè, vi rendete conto di che cosa si sta parlando? Del nulla cosmico, 5 miliardi in più di interessi per i titoli di Stato, è una tassa Crimi, così la chiama Benedetto della Vedova di più Europa, ma i grillini non importa, Zingaretti risponde facendo definire gli alleati miopi e irresponsabilmente ideologici. Nelle prossime ore tutti gli altri governatori di centro-sinistra chiederanno il MES. Il capogruppo Cazzino Del Rio è pronto alle barricate pur di ottenerlo. Paolo Gentiloni è seccato da questi continui rinvii, non fanno bene al negoziato. E si torna a Conte, alla paralisi decisionale, rimandare per sopravvivere. Prima tappa, il voto al Senato alla vigilia del Consiglio europeo, il 15 luglio. Palazzo Chigi pretende che nel testo di maggioranza ci sia scritto che si dà mandato al Premier di trattare sul recovery fund e sul bilancio, e quindi il 15 luglio c'è questo voto per avere un mandato per andare a parlare in Unione Europea. Vediamo un po', qui vabbè, parla tutte storie e situazioni che già abbiamo detto, pensavo ci fossero due parole in più di Conte, invece non ci sono. L'unica parola di Conte nuova registrata in questo articolo è: ma io cosa posso fare? Devo far cadere il governo ad agosto per prendere il MES? Sì, fallo cadere e non se ne parli più, perché si è diventati veramente insopportabili. Qui sulla destra troviamo un articolo. I falchi UE sfidano l'incertezza italiana, forse a Roma i soldi non servono, e infatti non ci servono, cioè non va detto così, no, a schernire, se non vi servono i soldi non ve li diamo, non ci servono, teneteveli, facciamo da soli, a patto che la Banca Centrale faccia il suo lavoro. No, perché se poi si inizia a alzare lo spread e tutte queste altre cose qui, sappiamo bene, ormai penso che tutti gli italiani abbiano capito come funziona, se si alza lo spread è perché la banca centrale non acquista, non stampa, non acquista, no? Ormai se questa realtà è stata compresa da tutti, forse solo dai piddini, no? Dagli elettori del Partito Democratico, insomma, non ci fregate più con la crisi dello spread, quindi i soldi non ci servono, ci finanziamo sul mercato. La Cina approva legge sulla sicurezza nazionale, stretta sulle libertà di Hong Kong, la norma pulisce gli atti di sovversione, secessione, terrorismo e collusione con le forze straniere nell'ex colonia britannica, adesso i leader della protesta democratica rischiano l'estradizione. L'attivista Joshua Wong lascia il suo gruppo, ora è uno stato di polizia, più che uno stato di polizia, sembra che la Cina sia qualcosa di più anche di uno stato di polizia e quindi questo è il futuro di Hong Kong, che da colonia britannica è tornato ad essere sotto la Cina, con tutte le conseguenze del caso. Arriva il Libera Italia, autocertificazione compilate sul cellulare, appalti senza gara, insomma, vediamo un po'. Il provvedimento arriva giovedì in Consiglio dei Ministri per un anno affidamento diretto sui lavori sotto 150.000 euro, critiche del EU e Verdi, c'è il condono edilizio e questa è la stessa solfa che abbiamo letto prima sulla stampa. Il decreto semplificazioni, oggi chiamato Libera Italia, che incontra già tanti contrasti il governo, speriamo che sia, che anche qui inciampino, no? Ovviamente saranno obbligati a chiedere la fiducia e ogni volta che si chiede la fiducia, se il governo va sotto, si rischia la fine del governo e speriamo. Sui migranti torna il modello integrazione dei 5 Stelle, sì ai decreti cambiati, ma non ora, cambiamo i decreti, ma dopo le elezioni sicuramente penseranno i 5 Stelle, perché il 20 settembre si avvicinano le elezioni amministrative e quindi sono qui a dire sì, cambiamo pure quelli, ma li cambiamo dopo. Così come Conte, sì, il MES, però vediamo dopo le elezioni, capite? Che fenomeni. Eh sì, ho lasciato andare un po' il Danubio Blu, sempre di Strauss, che mi passa qui su Spotify, in quanto ovviamente fa parte della colonna sonora di 2001, Odissea nello spazio. Scorrevo Repubblica, non trovavo niente. Se vogliamo, diamoci un po' di titoli del Corriere della Sera e guardiamo come apre il quotidiano della Sette, perché di questo si parla. Il quotidiano della Sette, io trovo una commistione abbastanza agghiacciante sull'editoria di Cairo Editore, la proprietà della Sette, la proprietà di RCS Corriere della Sera. Ieri passavano i suoi spot su Radio 24, ascolti la radio e senti la pubblicità, stasera guardatevi la Gruber a 8 e mezzo e così via. Insomma, boh, cioè, mi sembra un po' veramente tantino, ma questa è la propaganda. Poi siamo sempre lì a lamentarci e io poi la mattina sempre, non a quest'ora, ma in diversi orari faccio il pippotto all'opposizione dicendo: raga, non bisogna stare solo a lamentarsi dello strapotere mediatico degli altri, ma bisogna fare qualcosa per avere strumenti nostri. E lo dico e lo ridico, ma tanto, insomma, diciamo, in questo senso sembra che non ci si voglia preparare. Che vi posso fare io, ragazzi miei? Niente, i milioni di euro noi non li abbiamo, Fratelli d'Italia li ha, la Lega li ha, dovrebbe fare qualcosa di un po' più pregnante dal punto di vista dell'informazione. Lo dico e qui lo rinego e lo dico tutte le mattine. Super eco bonus, POS, bonus vacanze, più soldi in busta paga. Cosa cambia da domani? Attenzione domani ad aprire la porta, cari ascoltatori di casa, perché quando uscite la mattina, se aprite la porta, sarete travolti dai soldi del governo, come diciamo Paperino quando apre la porta che ha nevicato. Così arriverà una valanga di denaro, no? Il super eco bonus, il bonus vacanze, i soldi in busta paga, 20 euro, ricordiamocelo. Da domani, dal 1° luglio, partono alcune misure varate per far fronte all'emergenza Covid, dalle novità per gli interventi di intervento di efficientamento energetico sugli immobili al tetto al contante. E qui il Corriere di Cairo Editore accompagna questa notizia con tre immaginette bellissime: riprendono i lavori, ci sono due operai che con la cazzuola mettono il cemento, c'è una mano che paga con una carta elettronica, ci sono dei bambini felici in macchina che partono per le vacanze. Tutto bellissimo. E se non è propaganda questa, ditemi voi, insomma, no? Cioè, basta collegarsi adesso su Corriere.it e guardare la foto che è a corredo di questo articolo elogiativo delle grandi iniziative del governo che ci travolgeranno di soldi. E poi sotto si continua anche su Corriere, prova di forza 5 Stelle PD sul MES, Salvini ribadisce il salvastati è una trappola. Dopo la lettera al Corriere di Nicola Zingaretti con 10 buoni motivi per richiedere gli aiuti al MES, Conte non replica, dimostrando come a giudizio di Palazzo Chigi l'argomento non è ancora maturo. Castelli: per adesso il Premier dice che non serve, abbiamo fiducia in lui. Zingaretti: il governo non può tergiversare sul MES, sul tavolo risorse mai viste per la sanità. Mondragone: Salvini deve rinunciare al comizio, le urla sciacallo e lui tornerò. Mascherine all'aperto sì o no? Noi diciamo no. E poi cronaca nera, Zanardi, omicidi e altre cose. L'addio di Berlusconi e Palazzo Grazioli, insomma, sempre lì siamo. Ma anche basta con i giornali, cari ascoltatori, e passiamo alla nostra chat, che qui vedo parecchi messaggi e li leggeremo tutti, come sempre, e leggeremo gli articoli che voi ci inviate. Diciamo che questo pezzo mi sembra troppo anche per i fan di Kubrick, Jorgi Ligeti e Requiem, è un pezzo fatto di sole voci, se lo sentite quando appare il monolite, però insomma è una roba che non si può sentire in radio. Passiamo oltre. Yeah. passiamo oltre, andiamo da Tarantino, questo è tratto dalla colonna sonora di Pulp Fiction, ovviamente l'avrete riconosciuta tutti, e andiamo finalmente ai vostri messaggi. Alle 4.57 Stefano, come ho detto all'inizio, ci dava il buongiorno. Buongiorno Simone, questa settimana riuscirò ad ascoltarti live, causa turno di notte, ti ascolto sempre e comunque in podcast e ti mando un saluto, grazie Stefano. Alessandro, buongiorno, alle 6.58 sempre presente. Sere Gattara, buongiorno Simone, qui il distanziamento sociale sulle spiagge attrezzate non lo controlla nessuno, per fortuna. Le guardie zoofile controllano solo le spiagge libere, ieri siamo stati tutti insieme con figli e nipoti non conviventi, solo alcuni stabilimenti prendono i dati dei clienti, ma basta non andarci, insomma va bene. Controlli blandi, ci segnala Sere Gattara, e ne siamo contenti, si erano sforzati tutti di fare le app per prenotare le spiagge, dovevo mandare al comune di Roma, dovevo dirgli quando volevo andare in spiaggia e lui mi diceva se c'era posto, così la follia, ma chi diamine se le sarà scaricata questa roba qui, ma giusto gli elettori del Partito Democratico, che sono gli stessi che girano poi con la mascherina in macchina. Buongiorno Gianluca, buongiorno Pietro, e mi mandavi la foto che già avevo segnalato qui nei dintorni di Verona alla tre giorni dello scorso anno. Esatto, eravamo a Verona. Emanuela, buongiorno Simone, io sono per il pomeriggio perché anche se i giornali escono al mattino, in realtà con i social le notizie vengono pubblicate a tutte le ore. Effettivamente sì, le notizie le possiamo trovare a tutte le ore e facendo una trasmissione il pomeriggio si può commentare ciò che è successo nella giornata, mentre in realtà sui giornali la mattina presto commentiamo quello che è successo ieri e non quello che succede oggi, però va bene. Insomma, valuteremo anche questo, è il voto di Emanuele per il pomeriggio. Maci, buongiorno, sempre più patetici gli antirazzisti, antifa, anticervello, beh, almeno potrò indossare con orgoglio la camicia nera, visto che il nero è stato preso a colore sostegno al Black Lives Matter. Ci facciamo tutti una bella camicia nera, ci scriviamo piccolo 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 da qualche parte BLM, che poi può voler dire un sacco di cose, e se qualcuno ha da ridire gli diremo che è per il Black Lives Matter. Perché mi dice questo Maci? Perché mi segnala l'articolo del Primato Nazionale con la Mercedes che cambia livrea e passa a un nero black totale, toglie quella striscia argentata che c'era, l'argento, perché è brutto, il bianco è brutto, le sfumature di bianco sono brutte, bisogna che dobbiamo essere tutti neri, a noi, insomma siamo neri da un po' di tempo, diciamo. Black look sulla scia del Black Lives Matter, dice l'articolo del Primato Nazionale, la Mercedes ha deciso di cambiare colore dalla vettura mondiale 2020, già ormai anche la cromatura di un'auto può essere accusata di razzismo latente, di veicolare insomma subliminali messaggi discriminatori. Sembra assurdo pensare che qualcuno ci creda davvero, eppure dopo il bianco bandito dalle creme L'Oreal, non c'è che da stupirsi che adesso tocchi all'argento della scuderia tedesca. Fortuna che la Ferrari è rossa e un cambio di colore potrebbe essere considerato offensivo nei confronti dei nativi americani. Anzi, a dirla tutta, pure l'etnonimo pelle rossa fu coniato dai bianchi colonialisti, dunque anche la casa automobilistica italiana, meglio non pensarci. Il color change antirazzista sta di fatto che la Mercedes ha colto l'occasione per strizzare l'occhio alla moda politicamente corretta del momento, attuando un color change a partire già dal prossimo venerdì, con le prove libere che avvieranno la stagione di Formula 1, e il nuovo colore resterà per l'intero mondiale. Il razzismo e la discriminazione, ha dichiarato Toto Wolff, direttore esecutivo della scuderia tedesca, non hanno posto nella nostra società, nel nostro sport, nella nostra squadra. Vabbè, bla 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 bla, chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. E poi qui un'altra carrellata sulle idiozie. Ma dovete capire una cosa, la questione non è che le multinazionali, la Coca-Cola o Amazon o tutti gli altri abbiano a cuore Black Lives Matter o il Pride degli omosessuali e tutta questa roba qui, semplicemente fanno un ragionamento di tipo economico, sanno bene che i globalisti spinti fanno parte di quella quota di società che ha una grande capacità di spesa, perché parliamoci chiaro, no? Se vogliamo ancora usare termini ottocenteschi, l'alta borghesia, soprattutto quella che campa di rendita, magari non di impresa, che ha grande capacità di spesa, è tutta schieratissima, no? Con quello che ormai è la nomenclatura, il potere, l'establishment, che è il globalismo, e quindi di conseguenza le multinazionali che hanno fra quei clienti i clienti migliori sostengono le tesi del globalismo perché hanno paura di perdere clienti, quei clienti sono indottrinati dai media, che sono solitamente di proprietà delle banche, dell'alta finanza, di tutta questa gente qui, dei grandi, grandissimi capitalisti del mondo, e quindi questa classe è, diciamo così, obnubilata e travolta da un sistema mediatico che li convince che loro sono buoni, se sono per il Black Lives Matter, se sono ecologisti, se sono per il Pride e così via, e le multinazionali si adeguano di conseguenza. È una questione di mercato, non è una questione di progetto politico o meno. E quindi di qui le scelte le possiamo fare pure noi, pure anche noi possiamo boicottare la Coca-Cola e non comprarla, potremmo fare un sacco di cose, però insomma a noi interesserebbe di più avere dei media che possono controbattere alla cultura globalista, no? Piuttosto che dover spingere i nostri sostenitori, che sono sempre la maggioranza, non i sostenitori di Casa Pound, i sostenitori dell'idea di identità, di nazione, di Stato, di sovranità, usiamo questo termine, per me sono sempre la maggioranza e dobbiamo supportarli con un'adeguata risposta mediatica, più che spingerli a fare i boicottaggi delle creme dell'Oreal o della Coca-Cola. Comunque va bene, scusate la solita digressione sull'impatto che i media sovranisti devono avere nella società. Nemesi mi manda un tweet di Luciano Fontana: tutti i miliardi regione per regione, così verrebbero ripartiti i fondi UE dal Corriere della Sera. E qui già l'avevo detto ieri, c'era questa immagine dell'Italia colpita dalle bombe atomiche di soldi europei, che boom boom boom, tutti i cerchi rossi grandi che addirittura si intersecano, vedete, Lombardia 6 miliardi, Veneto 3 miliardi, Lazio 3 miliardi e mezzo e così via. Insomma, propaganda di questi fenomeni. Nemesi continua a mandare altri tweet, vediamo un po'. Zingaretti, Messa, no, la danza immobile delle parole. Oggi possiamo avere risorse mai viste, vediamo che sappiamo che Zingaretti spende molte parole e poi più risorse per la ricerca e manda tutto quello che vorrebbe fare con i grandi, grandissimi fondi del MES, e ne abbiamo parlato tanto oggi, ovviamente sappiamo bene qual è la posizione di Zingaretti che spinge, così come sappiamo poi a vedere che ci sono condizioni, così come ci manda Nemesi con questo tweet, per ricordarci che ci sono forti e forti condizioni per adire ai soldi di quello che si chiama fondo salva stati, no? Cioè tu adisci, se tu richiedi soldi a un fondo salva stati, vuol dire che devi salvare il tuo stato. Abbiamo bisogno di essere salvati? No, perché possiamo andare sul mercato e collocare tutti i buoni del tesoro che vogliamo, quindi c'è bisogno di essere salvati? No, siamo in avanzo primario da 30 anni, possiamo non fare avanzo primario per i prossimi 5 tranquillamente, quindi spendere oltre bilancio, fare deficit senza avere problemi e continuare a finanziarci sul mercato internazionale. Perché la gente compra i nostri buoni del tesoro, che poi sapete benissimo io preferirei venderli con un'emissione speciale almeno di 100-150 miliardi presso i risparmiatori italiani per tenere qui i soldi e per tenere qui gli interessi pagati? Perché nel mondo la gente compra i BTP dell'Italia? Perché siamo una nazione industriale e vendiamo armi agli Stati Uniti, capite? E a mezzo mondo anche. Quindi non c'è veramente bisogno di adire al fondo salva stati. Gli unici che devono essere salvati qui in Italia sono i grillini, e devono essere salvati dal loro cervello e dai loro ragionamenti, non i grillini, scusate, i piddini. Pietro, buongiorno. Simone, il petrolio è purtroppo e per fortuna la sostanza che per chilo di materia eroga più energia, potenza, viene superato solo dall'uranio. A te la scelta, io l'ho già fatta, per me uranio tutta la vita, ma so che concordiamo e perciò vivo dai. È già, caro Pietro, insomma, se dobbiamo usare un combustibile materico fossile, facciamo anche il nucleare, facciamo una grande nazione che ha centrali nucleari e un super comparto dell'energia rinnovabile, e poi tanti tantissimi soldi alla ricerca. Sono convinto che se noi aumentassimo di molto la quota PIL che spendiamo per la ricerca, i cervelli italiani ci donerebbero una nuova fonte di energia rinnovabile e pulita in brevissimo tempo, ma ovviamente in Italia sui cervelli non si investe. Ricordo che dietro i cervelli italiani c'è gran parte dell'energia, dei metodi di sfruttamento dell'energia che usiamo oggi su tutti, per esempio il nucleare, con Enrico Fermi, ma va bene. Caro Pietro, condividiamo qui. Alessandro, un racconto in suo ricordo bello, profondo ed emozionante che ci ha girato il nostro responsabile CP di Cesena, è scritto dal presidente di CP. Gianluca Iannone e ricordiamo Taricone in questo caso. Vediamo un po'. La fascinazione di Taricone per Casa Pound nacque una sera del 2008, quando i ragazzi in camicia nera assaltarono la bolla del Grande Fratello. Non eravamo in camicia nera, però va bene. A Ponte Milvio, la densa struttura che ospitava gli aspiranti partecipanti del reality a Canale 5, un'azione di protesta al grido "La casa non è un gioco" per rivendicare il diritto alla casa, quella vera. A Pietro, che aveva sempre vissuto con distacco e senso critico il successo spaventoso avuto nella prima edizione del Grande Fratello, quell'azione restò impressa. CP mi piace moltissimo, mi piace il mutuo sociale, mi affascina l'idea del fare a prescindere dalle ideologie. Credo che questo sia il futuro della politica, disse una volta a Vanni di Ferro. Così, poco tempo dopo, si presentò a sorpresa nella sede del Movimento, mentre era in corso una conferenza su Nicola Bombacci e la sinistra fascista. Un colpo di fulmine, l'idea che Pietro voleva realizzare con noi, ricorda Gianluca Iannone, presidente di CP, era quella di diffondere il più possibile nelle scuole il paracadutismo, sport elitario perché estremamente costoso, attraverso la formula dei prestiti d'onore con una rateizzazione agevolata per gli studenti. Credeva nello sport come alternativa alla discoteca e altri svaghi superficiali, ci credeva seriamente. E il tempo non cancella il ricordo. Cieli blu, Pietro Taricone, a ricordo, insomma, di Pietro nell'anniversario della morte di questo ragazzo che sicuramente se n'è andato via troppo, troppo presto. E continuiamo con Riccardo dopo un saluto, un doveroso omaggio a Pietro Taricone. I giornali parlano dei Verdi, ma comunque hanno praticamente ignorato il Rassemblement National, che è comunque stato il secondo partito che ha incrementato di più i voti. Ma è ovvio, caro Riccardo, io facevo un po' il verso ai quotidiani nazionali che parlano solo del successo dei Verdi, ma dietro c'è ancora la crescita della formazione del partito di Marine Le Pen, e quindi siamo ben contenti. Le probabilità che arrivino a scontrarsi in un eventuale ballottaggio per il governo del paese sono abbastanza alte. Che ne pensi? Che ne penso? Penso anche lì che ogni volta ci si arriva vicini e non ci si riesce mai. Cosa serve? Non voglio ripetermi, ve l'ho già detto 100 volte. No, non basta essere bravi, servono gli strumenti per essere ancora più bravi, servono giornali, radio, TV, cultura, serve occupare le posizioni, fare scuole di giornalismo, e tutta questa roba qui. O i partiti sovranisti fanno questo o non vanno da nessuna parte, almeno soprattutto penso anche in Francia. Poi magari non conosco bene la struttura del partito in Francia, magari alcune cose sono state messe giù bene, altre meno. Quindi non mi espongo troppo. Io dico che se si vuol vincere serve sicuramente il giusto apporto mediatico. Buongiorno Simone, c'è da fidarsi, Adrimes. Rai, il Papa in TV ogni giorno e in ogni edizione del TG, cose mai viste, ve lo dico e ve lo ripeto, non ho alcuna giustificazione, vediamo un po', questo lo dice Affari Italiani. C'è il Papa tanto in televisione, raga, non sono snob, ma la televisione la guardo poco. E forse è un demerito, sicuramente sì, però ecco, siccome poi l'ho vista un po' durante la prima fase dell'emergenza e tutte le sere mi aprivo questi TG dove c'era, in ordine, diciamo così, casuale, però sempre queste tre figure, c'era Conte, il Papa, Di Maio, il Papa, Di Maio, Conte. Ogni tanto Zingaretti, Conte, Di Maio, il Papa, cioè a un certo punto ho detto basta, guardatevelo voi, vediamo cosa dice qui Affari Italiani. Ve lo dico e ve lo ripeto, non ha alcuna giustificazione, non è mai avvenuto che ogni giorno, in ogni edizione di G1 o di G2, lanci un servizio sul Papa, del Papa, col Papa, che discetta di tutto e il contrario di tutto. È grave, prima ancora che dal punto di vista politico-culturale e laico, quello tecnico-professionale. Trattasi infatti di servizi per lo più senza lo straccio di una notizia vera. Insomma, marchette. Il primo a preoccuparsi, non avendo tale sensibilità all'attuale gruppo dirigente Rai, dovrebbe essere il buon Francesco, coinvolto innocente nell'antico ma ora petulatissimo, l'articolo mi si blocca qua, per un problema, a marchettificio Rai, ok, mi era scomparsa l'ultima riga, beh sì, forse dovrebbe preoccuparsene il Papa, perché poi viene inviso alle persone, magari viene inviso agli stessi cristiani o cattolici, ma se tutti i giorni sta in televisione e viene preso spunto solo perché ha una posizione globalista spinta, se poi tutti i giorni sta in televisione, perde un po' di senso e certo i cristiani dovrebbero e i cattolici in qualche modo interrogarsi su come rimettere il Papa al proprio posto. Allora, rientro in classe, questo me lo segnala Monica, rientro in classe, dice la Zolina che ci sono un sacco di soldi, i soldi ci sono, Azzolina scopre 1 miliardo di fondi PON dimenticati, Movimento 5 Stelle dice fanno 5,6 miliardi, quasi un altro miliardo per la scuola è quello che ha scoperto di avere nel Dicastero dell'Istruzione la ministra Azzolina, che ora utilizzerà per finanziare il rientro in sicurezza nel mese di settembre. Parlando ai microfoni di Radio 24, la titolare del Ministero Istruzione ha detto che dopo essere giunto al Ministero ha chiesto di poter vedere i conti e i soldi non spesi. Mi è stato detto che ero il primo ministro a fare questa domanda. C'erano 800 milioni di euro di PON, programmi operativi nazionali del Ministero dell'Istruzione, non spesi e ora li stiamo spendendo. Quel miliardo che nessuno aveva visto, Azzolina ha aggiunto che quindi quel miliardo si cercava, in realtà c'era già, ma nessuno lo aveva visto. Insomma, ho notato che sia ieri su Radio 24 che ascoltavo in macchina, sia oggi e anche ieri sui media, nelle varie informazioni, c'è una riabilitazione del ministro Azzolina da parte dei media. Prima è stata attaccata pesantemente e diciamo che questo rientra, secondo me, cari amici, nella strategia comunicativa, cioè nella strategia dei media globalisti del dire non attacchiamo troppi 5 Stelle perché altrimenti questi si spaventano davvero, il governo lo fanno cascare sul serio perché poi scappano nella Lega e quindi devo notare che fra ieri e oggi c'è stato un recupero d'immagine del Movimento 5 Stelle su tutti quanti i media nazionali, forse hanno capito che a spaventarli troppo si rischia il patatrac, anche se ormai diciamo ci siamo già. E secondo me è tardi, per fortuna. Christian mi dice il MES, il PD lo vuole a tutti i costi, il Movimento 5 Stelle dice no e come al solito Conte non fa altro che prendere tempo e rimandare ogni decisione. Spero che l'unico a vincere sia il popolo italiano nel veder cadere questo governo indecente. Ce l'auguriamo tutti, caro Christian. E Monica, buongiorno, che mi ha mandato questo articolo. E poi mettevi le faccine disperate, che si era accorta l'Azzolina che c'era 1 miliardo. E noi invece ci siamo accorti con grande furbizia che i media stanno risistemando la loro posizione nei confronti dei 5 Stelle, che attaccarli a sprombattuto serve a poco, se non a far accelerare la caduta del governo. Comunque Alessandro ancora parla questa beh, questo non si può dire. Cresciuta e che ancora si ossigena nei centri sociali di sinistra che tutti conosciamo, Alessandro, però ho perso il tema prima e non so di chi parlavi, poi magari me lo riscrivi, ti sei inalberato contro qualcuno, ma non ho capito chi. Vediamo un po' il primato, c'è un articolo che mi viene segnalato qui, Carola sta con il Black Lives Matter, è giusto tagliare fondi a polizia, razzismo strutturale anche in Europa, ovviamente ci mancherebbe altro, insomma, che Carola non stava con il Black Lives Matter, che cosa dobbiamo fare secondo lei? Tagliare i soldi alla polizia, abolirla totalmente, forse? E dice che c'è un razzismo strutturale. Leggevo anche un altro articolo ieri, sempre sul Primato, dove si diceva che noi italiani siamo razzisti ma non ce ne accorgiamo, non lo sappiamo e dobbiamo anche noi fare ammenda, e, diciamo così, inchinarci per aver fatto cosa. Poi gli italiani lo sanno, abbiamo fatto il colonialismo, siamo andati lì, abbiamo costruito strutture che ancora stanno in piedi, abbiamo fatto di Asmara la capitale del razionalismo, cioè il patrimonio dell'UNESCO, abbiamo fatto le ferrovie che ancora funzionano, siamo andati a fare strade, dighe, fondare città, acquedotti, abbiamo inquadrato i giovani, la gioventù africana nelle file del nostro esercito, nelle file addirittura del Partito Nazionale Fascista, cioè la gioventù araba del Littorio, dove i ragazzi africani potevano iscriversi e indossare la camicia nera come noi, quindi che cacchio volete? Cioè, ma veramente gli italiani per quale motivo dovrebbero sentire questa grave colpa del razzismo? Al di là del fatto che nessuno deve sentirsi in colpa per cose successe 200 anni fa, 100 anni fa, 300 anni fa, e che siamo uomini nuovi e diversi, devo dire che il razzismo, la schiavitù, il mercato degli schiavi e tutta questa roba qui appartiene nettamente al mondo anglosassone, cioè qui da noi non ha storia, insomma, no? Cioè, a meno che non vogliamo andare a parlare della schiavitù ai tempi dell'antica Roma, ma il ruolo dello schiavo nell'antica Roma era un altro rispetto allo schiavo nelle piantagioni di cotone, quindi di che stiamo a parlare? Cioè, cercano qui di creare una base culturale che non esiste per far attecchire certi sensi di colpa che non dobbiamo assolutamente avere nessuno. Ma qui la Carola Rackete spinge, l'ex capitana della Sea-Watch rivendica le sue gesta e si scaglia contro la politica razzista dell'Unione Europea. Dobbiamo chiedere anche in Europa quello che chiedono negli Stati Uniti, tagliare i soldi alla polizia, tagliare i fondi, insomma vabbè, ma di che stiamo a parlare? Neanche a leggerlo, insomma, cari amici, sappiamo bene cosa vuole Carola Rackete. Buongiorno Sugar, no, oggi non è l'ultimo giorno di trasmissione, andremo avanti, suppongo quantomeno per tutta la settimana, no? Non la interrompiamo nella settimana, perché c'era anche questa ipotesi, diciamo, di andare avanti fino a giugno, ma nella prima settimana o forse nelle prime due settimane di luglio ci sono eventi importanti di cui è giusto parlare. Uno è un voto di mandato per il governo per andare a discutere in Unione Europea sul Recovery Fund, e poi c'è appunto la riunione sul Recovery Fund, insomma valuteremo, o magari potremmo fare degli speciali con il sottoscritto che interviene a specifico. Comunque per questa settimana con la rassegna stampa andiamo avanti a sprombattuto fino a venerdì, e in questa settimana decidiamo bene che cosa fare, cari carissimi ascoltatori. Here I got a visa, honey. Don't you know that I'm loving you? Here I got a visa, baby. Don't you know that I'll always be true? Che pezzi, ragazzi, ma son vecchio, mi piace sta roba qua, son vecchio. Claudio, buongiorno, sarà mai possibile un accordo elettorale tra tutte le forze politiche, patriottiche e sociali d'Italia, magari sotto l'egida di Casa Pound? Lo so, ragazzi, gusti musicali sono gusti musicali, Spotify mi passa la roba che piace a me, magari non piace a tutti, abbiate pazienza, o magari segnalatemi dei brani che volete ascoltare, no? Purché non siano, che ne so, brani dell'oratorio, vanno bene tutti. Claudio, appunto, mi dicevi, buongiorno Simone, sarà mai possibile un accordo elettorale tra le forze politiche, patriottiche e sociali d'Italia? Puoi farmi una lista? Posso risponderti, se già vedi l'unità d'area di cui si parla da 100.000 anni, ti dico no, è impossibile, o si crea una cosa nuova in cui gli altri tutti ci si fonde, ma è fuori discussione, insomma, poi le altre forze, non lo so, Forza Nuova si è recentemente smembrata in mille rivoli, Casa Pound ha deciso di non mettere più il simbolo sulla scheda elettorale, quindi diciamo non sono tempi per fare un grande soggetto di, usiamo questo termine, destra. I tempi sono cambiati, serve qualcosa di nuovo, serve qualcosa di diverso. Nel frattempo aspettiamo di capire che aria tira qui per questo governo e che cosa decide di fare la cosiddetta opposizione sovranista. Stiamo un po' a guardare, non abbiamo fretta, l'Italia ha fretta, ma non abbiamo tutta questa fretta, dobbiamo ragionare bene. E, insomma, Claudio, poi se mi fai la lista di queste forze politiche posso anche risponderti meglio. Ah, ce l'avevi con Carola Rackete, caro Alessandro, ok, ho capito. Tutta l'inventiva contro quella che definivi pancabestia vissuta, cresciuta, che ancora si ossigena nei centri sociali. Ce l'avevi con Carola Rackete. Oh, vediamo qua, è partito un pezzo un po' più soft. No, questa robetta, diciamo, anni 30 mi parte perché è sempre parte di colonna sonora di Kubrick, non questa canzone, ma una simile, è la colonna sonora di Shining, ricorderete, il pezzo è questo in realtà. E questo è il finale di Shining e anche il finale della nostra trasmissione per oggi. Siamo arrivati alle 9.30. Intanto ti ringrazio, Luisa. Buongiorno, non sei vecchia, hai solo una buona cultura musicale, no? Diciamo, rispetto alle generazioni, diciamo, ci piacciono cose che sono un po' datate. Insomma, se le facessi ascoltare le mie figlie sicuramente mi tirerebbero appresso il computer, ma piano piano iniziano anche ad apprezzare alcune cose del passato. Comunque grazie Luisa per questo sostegno, no? Sugar non metteremo mai in una pop in questa trasmissione, al limite forse solo una canzone. E Nemesi mi scrive l'ultimo messaggio con nasce Buona Destra, nuovo partito antisovranista contro i populismi del sempre di un personaggio abbastanza ridicolo che è Filippo Rossi, si era schierato a sinistra oltremodo, ma manca di a sinistra, sai, mi schiero a sinistra perché le radici socialiste del fascismo mi impongono oggi di stare con Marco Rizzo perché vuole questo, questo e quest'altro. No, lui si schiera a sinistra da parte dei globalisti, capito? Cioè della sinistra arcobaleno. Filippo Rossi in una conferenza stampa a Roma presenta il manifesto programmatico che porterà in autunno alla nascita del nuovo movimento politico La Buona Destra, mamma mia, di Filippo Rossi. La destra che secondo i proponenti non vuole morire salviniana o meloniana, dunque si organizza per scendere in campo. E con chi si allea? Con la sinistra? Cioè che va a fare il governo con chi? Fa sul serio col chiaro intento di distinguersi il più possibile dall'area dell'estrema destra che monopolizza la politica italiana. L'intenzione del nuovo movimento c'è la volontà di aggregare una nuova classe dirigente che rinneghi ogni sciatto populismo e ogni sovranismo estremista. Costruire un grande movimento di destra repubblicana, europeista, e già c'ho i conati. Comunque auguri Filippo Rossi, secondo me cerca semplicemente un posticino per candidarsi da qualche parte a sinistra, magari in più Europa, probabilmente. Dico così, la butto là tanto per dire. E va bene, oggi finiamo qui la nostra trasmissione con la canzone finale di Shining, quando nella foto appare il protagonista del film nella foto d'epoca della festa del Capodanno del 1921 nell'hotel Overlook, che tutti quanti avrete visto. Se non l'avete fatto, andatevelo a vedere. Un saluto a tutti voi, ci sentiamo domani alla solita ora, dalle 8 alle 9.30. Ciao a tutti.
Mi sono ritrovato sul pianeta Ogo. Faccio parte dell'elite intellettuale. Ci prepariamo a sottomettere la barbara civiltà dei plutoniani. Eppure, sebbene questa sia per me una realtà assolutamente chiara e convincente, ciò nonostante Ogo è di fatto un prodotto della mia psiche.
Telefonata.
Una telefonata?
Sì.
Una telefonata vuol dire comunicare col mondo esterno e a discrezione del dottore. No. Ehi, ehi! Se tutti questi spietati telefonassero, la pazzia dilagherebbe attraverso i cavi telefonici e perforerebbe le orecchie di tutte quelle povere persone sane, infettandole, capisci? Svitati dovunque, la piaga...